Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Castelli, so che sei reduce da una giornata di rapporti sociali devastanti per le tue abitudini. Ma forse sì. Mi accennavi da una settimana di rapporti sociali devastanti.
Sì, praticamente è successo che per vari motivi sono stato fuori da casa mia per 5 sere di fila, che è una cosa senza senso, e ieri sono andato a questo incontro, come si chiamava? Cioè, è una roba fatta da Spotify.
Io non vorrei essere irriverente, ma la chiamerei convention, però non...
Convention. Comunque siamo stati lì tutto il giorno, io e Claudia, con cui faccio l'altro podcast, quello su Tinder, e siamo stati lì e ci siamo visti. Ho visto dal vivo Stefano Nazzi, quello che fa il true crime sul Post, che comunque mi ha dato tanta gioia, e vabbè, quindi insomma così, con gente che raccontava le cose, e c'è stato anche un momento con Spotify che diceva, sapete, adesso c'è il Wrapped, hai fatto il tuo,
sì,
Wrapped,
certo.
il mio produce sempre una tristezza senza pari, e ci raccontavano perché era bello il Wrapped. E io gli dissi, sì, va bene, cioè, questo era chiaro, va bene, però è andata via così un po'. Però okay. C'erano dei biscotti al burro straordinari.
Ho visto della gioia intorno a questi biscotti.
Straordinari e anche altre cose da smangiucchiare, comunque molto interessanti, che non si butta mai via.
Ottimo, ottimo. E anch'io non sono riuscito a venire, nel senso, ho ricevuto ieri mattina tipo messaggi a profusione nella prima ora in cui c'era quella roba di gente che diceva ma ti vedo, ma ti trovo, ma ci sei? E no, purtroppo, ieri. Giornata di grande lavoro e quindi nulla. Invece
pensa
io
che...
volevo... Vai.
No, c'è stato un momento buffo perché le tizie del guardaroba, a un certo punto, io sono venuto via nel metà pomeriggio, erano talmente svalvolate che una seriamente, con la faccia serissima, io le ho dato il mio biglietto, avevo la mia...
E lei ti ha dato il suo numero di telefono?
No, avevo il cappotto sopra l'appendino e lei serissima mi ha dato l'appendino e si stava tenendo la giacca.
Vabbè, dai, mi sembra
ma è durato
giusto.
Secondi, e che io l'ho guardata come dire, ma è l'appendino. E lei fa, Scusa. Quindi insomma una giornata un po' per tutti un po' caotica.
Che grande momento rom-com.
Sì, esatto.
No, invece io volevo dire, cioè, se voi state ascoltando questa puntata il 1° dicembre, cioè venerdì, vi sarete accorti che non è uscita alle ore 06:00 come esce di solito, perché non per dei, come diceva Castelli nell'ultima puntata, dei grandi calcoli nostri, è che stiamo avendo qualche problemino a trovare gli incastri giusti per registrare in anticipo, e quindi stiamo registrando all'alba di venerdì 1° dicembre, prima di iniziare io a lavorare e Castelli a fare una giornata di vacanza, perché sì, troppa socialità deve essere in qualche modo stemperata,
compensata assolutamente.
Per cui, nel senso, una cosa che abbiamo detto in Salta Intro Plus su eventuali uscite ritardate e tutto, non c'è, nel senso, se una uscita di Salta Intro ritarda è perché non siamo riusciti a registrarla prima, o come è successo settimana scorsa l'abbiamo registrata prima ma io per 1,5 giorni mi sono dimenticato di doverla montare e caricare, per cui, nel senso, è sempre così.
È una vita imprevedibile, insomma,
diciamo,
ma
che
lo facciamo anche per tenere attive un po' le sinapsi.
Ma certo, cioè, salvo cataclismi clamorosi, la puntata di Salta Intro esce venerdì. Normalmente
sì,
Esce venerdì mattina presto, a volte, come oggi, esce venerdì metà mattina, diciamo, comunque
sì,
con un po' di agio, però capisco che il rito della puntata al mattino mentre si va al lavoro è qualcosa
ma
di...
perché
che conta.
Oltre ai messaggi di dove sei, sei qui, e hai ricevuto anche messaggi, cazzo la puntata.
Cioè, secondo me, nel senso, ma lo percepisco anche nelle curve di ascolto, questa cosa, che c'è comunque un'abitudine, c'è un'abitudine del venerdì
questa
mattina.
Questa settimana è saltata, dicono così e se ne va.
Esatto,
no.
sì, no, perché... vicini. Se ti salta l'ascolto del venerdì mattina, passa il weekend in mezzo, magari non ascolti nel fine settimana, il lunedì mattina, figure se ti ricordi di ascoltare una roba di 3 giorni prima. Mica sono tutti psicotici, ordinati come te. Cioè,
certo.
è una questione particolare.
Ossessivo-compulsivi.
Esatto.
Vabbè.
Dai, diciamo che abbiamo una puntata lunghissima, pregna di cose di cui parlare, Castelli, vero? Perché se, fammi, guarda, l'ho imparata a memoria, potrei addirittura dirti che questa settimana parleremo di una seconda stagione e di una serie che arriva di cui non ce ne frega niente, vero?
È così, e poi è finita,
È finita.
Quindi secondo me
La
partiamo
decadenza.
Con un gran bel weekend. In realtà una cosa, sono anche contento che arrivi, cioè la seconda stagione che ci hanno già mandato tra l'altro in anteprima, ma io forse voglio aspettare comunque il Sant'Ambrogio,
sì,
come facciamo noi qui, perché è bello, perché è festa. Comunque arriva la seconda stagione di Odio il Natale di Netflix, che era quella con Pilar Fogliati, ma
proprio
sì,
lei.
Pilar. dice
Pilar Fogliati.
Dice Pilar Fogliati, che alla fine io l'anno scorso mi ero visto tipo in una sera ed ero stato anche contento.
Onesta, secondo me rompeva un po' le palle sul finale, diventava un po' troppo sul finale, smielosa, però era molto
sì,
onesta. Lei
però...
brava.
Sì, è proprio quella cosa natalizia, un po' dolcina, che però è Natale, cioè se non ti piace la roba dolcina c'è un problema.
Io non ricordo come era finita la prima stagione, diciamo che al di là di come fossero gli equilibri della prima, del finale della prima stagione, ho visto una clippettina di un minuto che non hanno rilasciato un trailer, almeno non l'ho trovato, ma una clip anticipazione in cui arriva un vicino di casa fichissimo con una figlia quindicenne, lui ne avrà boh 32, 33, figlia quindicenne, quindi già capite che è tutto basato su una grande verosimiglianza, e niente, così lui arriva fichissimo,
no, ma,
ribalta
allora,
la sua vita.
Adesso non voglio, perché mi spiace eventualmente anche spoilerare.
No, non spoilerare, infatti.
No, non spoiler, no, però dico solo che la storia di Odio Natale era con Pilar Fogliati, che praticamente non aveva un fidanzato da mo, sì. E siccome i parenti davano fastidio da questo punto di vista, lei voleva trovarsi un fidanzato dell'ultimo momento, e quindi la stagione era tutta su quella, e nell'ultima puntata c'era un cliffhanger, cioè
sì,
c'era
sì,
comunque
giusto.
Un finale un po' sospeso, cioè la storia si concludeva, però c'era un finale sospeso, ci hanno detto che questo finale sospeso verrà naturalmente affrontato e risolto, ma c'è anche una nuova storia, sempre, sempre così, sempre con lei che è Natale ma non riesce, non si è sposata, non c'ha i figli, non c'è, quindi insomma c'è sempre ancora da costruire questa vita amorosa, ecco, diciamo così.
Esatto, non, comunque sarà una serie leggerona che sì, come dici tu, va benissimo per le giornate di festa in arrivo. Ricordiamoci che se siete milanesi la prossima settimana è meravigliosamente fatta di soli 3 giorni lavorativi, a meno che lavoriate in negozi, ristoranti e simili, e in quel caso la nostra solidarietà più totale. E comunque, questa è la prima serie che arriva e abbiamo già esaurito le cose da dire, perché non è una serie su cui si possono spendere quintali di parole, ma
però se vuoi,
una seconda
però se
stagione.
Vuoi, sulla prossima posso spendere del livore.
Vai, vai. Allora, posso descriverla e poi tu
prego,
spendi
prego,
il livore?
Prego. Prego, prego.
Allora, la serie a cui ci stiamo riferendo è My Life with the Walter Boys, arriva su Netflix giovedì 7 dicembre, perché anche Netflix tiene particolarmente a Sant'Ambrogio, ed è la tipica serie milanese, ovvero una ragazza che ha vissuto da sempre a New York in un appartamento fighissimo, vita bellissima, perde i genitori in un incidente e viene trasferita, delocalizzata, diciamo, in Texas, comunque una zona del genere, presso una famiglia che fa da tutore, con i due genitori, che fa i due nuovi genitori adottivi che fanno da tutori. Caso vuole che in questa famiglia ci siano altri ragazzi, lei non sia l'unica presente in questa famiglia, e tutti gli altri ragazzi sono dei modelli di Abercrombie. Per cui lei arriva dei commessi di Abercrombie, proprio con l'addominale sempre in vista. Per cui lei arriva e si trova immersa in un posto in cui sono tutti strafighi. Lei diventa istantaneamente la ragazza più invidiata della scuola, perché come si gira a casa trova un figo di Dio che la guarda e l'aspetta, e ovviamente essendo l'unica ragazza in questo contesto, carina ovviamente, bella, anche tutti i suoi compagni di casa, nuovi fratellastri acquisiti, impazziscono per lei, anche perché non sono fratelli acquisiti, sono proprio semplicemente gente che è lì, e lei è gestita da dei tutori,
sì,
quindi
perché
non c'è una parentela di secondo
non è
grado.
Non è ambientata in Alabama, quindi non sono veramente suoi cugini, diciamo così.
Quindi voi guardate il trailer che però è fatto molto carino, il trailer, cioè si percepisce anche che sarà una roba leggera, con delle cose iper adolescenziali, del tipo ti fidi di me, allora tuffati dal fienile, cioè delle cose del genere. No, ma dicevo, delle robe, cioè se la guardi con spirito critico, capisco il tuo livore, che fra poco lascerò fluire con molta gioia.
No, ma non è per quello.
È una serie che sì, cioè se avete queste robe qua come guilty pleasure, senz'altro potrebbe, è una variazione sul tema della ragazza ricca che va in campagna, comunque della ragazza di città che va in campagna, e niente.
Comunque
da
il livore è più che altro invidia, perché questa serie è tratta dal romanzo di Ali Novak, che forse il suo primo, che l'aveva scritto su Wattpad, nota piattaforma di scrittura collettiva, insomma, quindi è mi viene a dire solito caso di una tizia che scrive romanzi d'amore per adolescenti, e i romanzi d'amore per adolescenti, pure se li scrivi a quanto pare sui bagni dell'autogrill, poi vendono un casino e mi dà fastidio perché a me quel genere lì mi fa un po' schifo e non sono in grado di scrivere quella roba lì e quindi non lo so.
Castelli, l'ultima volta che mi hai fatto leggere una roba tua c'era 2 pagine per descrivere il funzionamento di un'astronave. Cioè, per descrivere nei dettagli tutti
questo
tutto quello.
Questo non credo
quello...
sia vero.
Sì, sì, era verissimo.
È una roba
verissimo.
Che si sta inventando adesso.
Era verissimo.
Comunque.
Mi avevi girato una bozza di una roba e c'era tipo 2 pagine per descrivere in che modo questa astronave poteva affrontare le intemperie spaziali.
Beh, comunque io, come dire, nell'ovvio rispetto dei gusti di tutti, in quanto maschio nerdone, non posso non provare fastidio per la tizia che diventa famosa scrivendo su internet i libri, le storie di una che va a farsi i cugini acquisiti in Colorado. Cioè, che palle.
Ma è proprio livore brutto, allora. Pensavo livore rabbia, però è proprio livore brutto personale.
No, vabbè, poi magari la guardo, mi piace anche.
Non credo proprio, Castelli, non ci credo, neanche.
No, è sembrata, siamo veramente fuori tempo massimo, cioè 20 anni fa magari mi piaceva, però è una roba veramente per ragazzini,
Sì, quindi, comunque, vabbè, rimane, se per caso vi suona qualcosa, perché magari avete letto il libro, che in italiano è Uno splendido errore, pubblicato da Newton Compton.
Quindi My Life with the Walter Boys, giustamente, secondo me, diventa uno splendido errore.
Non so quale fosse il titolo originale del libro, e magari era A Wonderful Mistake.
No, è My Wife, buonanotte, My Life with the Walter Boys. Lei poi ha scritto robe tipo The Heartbreakers, oppure Paper Hearts, e robe così, cioè, madonna che odio incredibile.
E tu invece, Astronave Velocità Mach 15, chissà come mai ce l'hai su Netflix, chissà come mai. Infrangendo il muro del suono, chissà. Vabbè. Invece, però... dai, infrangi qualcos'altro. Infrangi,
allora, ho visto
Squid Game come se stessi camminando su un vetro non temperato.
Ieri sera sono partito a vedere gli altri 4 episodi di Squid Game che erano arrivati. Tu eri già un filo avanti, ma poi tu a un certo punto hai una famiglia, sei dovuto andare a dormire. Io ho visto tutti e 4 gli episodi di Squid Game. Ho finito all'1:30 di notte. No, mi piace moltissimo. Tu mi avevi detto che diciamo il primo episodio di questi era un po' più debole. Sì, sono d'accordo, ma perché riportava anche una cosa della serie che in quel momento lì era un pochino più stranina, vabbè. Però secondo me su questi 4 episodi che sostanzialmente arrivano a ridurre la popolazione del gioco a 3 persone in attesa del finale del 6 dicembre dove se la giocheranno tutto.
Ah, c'è ancora il finale da aspettare.
Il finale, il 6 dicembre c'è il finale che è una puntata sola e con solo 3 persone che sono rimaste. Però l'arrivare a queste 3 persone, secondo me, è di nuovo molto, molto efficace. Io continuo a sentirne parlare male in giro.
Sì, no, una roba per me abbastanza incomprensibile. Tra l'altro,
è strano, è strano perché...
Ci aveva riportato su Patreon un ascoltatore un articolo di Wired. Aspetta che arrivo, Tu vai,
no,
vai
non,
avanti.
Non tutti male, per dire, il nostro amico Sebastiano Pucciarelli di TV Talk, che intanto scrive anche, ne aveva scritto bene, mi sembra. No, però io sono stupito perché anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici vecchia data che ci dicono io sono bella ricostruzione ma mi sono annoiato perché non muoiono. Non lo so, allora dico una roba arrogante perché ovviamente è arrogante dire una roba così solo perché per una volta ti trovi in minoranza. Ho l'impressione che ci sia un filo di pregiudizio, cioè che si sia arrivati lì come perché ragazzi, sta roba è scritta da Dio, anche questa roba dell'avvicinamento a arrivare a 3 persone. Cioè, ci sono dei momenti ieri sera che ti accorgi che non è scritta a tavolino solo perché ci sono delle eliminazioni in un momento in cui se fosse una serie TV quelle persone avrebbero bisogno ancora di un episodino di sviluppo del personaggio e invece spariscono prima e vedi che il montaggio cerca di lavorare per costruire l'hype fino a che ce n'è di questi personaggi. Però poi in realtà le storie vengono fuori comunque in modo fichissimo. Cioè io ieri ero proprio lì a dire, questa stronza, e poi quell'altra, allora sei stronza tu, perché cioè io sono così, quindi l'ho preso benissimo.
Sì, devo dire, l'altra cosa che a me è piaciuta e che sta piacendo è che non anche a livello, proprio quello che dici tu, anche a livello di costruzione dei personaggi comunque, non hanno preso dei personaggi costruiti dalla puntata 1 e portati fino... Io sono andato alla puntata 7, credo non ci sia... Beh, faccio uno spoilerino, però credo che nessuno sia rimasto tra i personaggi costruiti con particolare attenzione dall'inizio. È come se alla fine del primo blocco di puntate ci fosse stata una sorta di reset e di colpo si riparte. E questa è una cosa molto intelligente, perché altrimenti è ovvio che se io, ovviamente montando i confessionali e tutto a posteriori, sapendo chi ha vinto alla fine, posso dare uno spazio a quello che andrà, a quella o quello che andrà a vincere. Invece non l'hanno fatto, perché praticamente quelli che stanno giocando adesso, ripeto, settima puntata, sono quasi tutti degli sconosciuti per me. Addirittura abbiamo visto, ne abbiamo parlato ieri sera commentando, all'inizio della sesta puntata, o della quinta, non mi ricordo, compare una tizia rossa di capelli, pure molto bellina, di cui ci saremmo accorti prima probabilmente, che proprio non si era mai vista, mai vista. E dice, vabbè, però è questa, quindi... E ti dice, no, vabbè, è la vittima sacrificale che sparisce adesso. No, invece va avanti. Ah, ok, allora devo costruirmi qualcosa. Per cui comunque è spiazzante.
È evidente che hanno seguito, che sono stati sul momento. Cioè, se in un dato momento una persona mostrava un carisma, una capacità di far parlare di sé in generale, le stavano dietro, anche se poi magari era una persona che usciva così. Tra l'altro, non so se ci ho fatto più caso io adesso, ma mi è sembrato che in questa seconda parte diventasse anche un pochino più politico-sociale veramente la cosa, perché ci sono un po' più personaggi che hanno una storia strappalacrime, tra virgolette, cioè che hanno... Ma l'impressione è che tutti i 456 comunque li abbiano scelti anche in virtù di... Metti che arrivi alla fine, abbiamo una storia... Non è che sei uno che semplicemente faceva l'impiegato e viene qua e basta. Cioè hanno tutti alle spalle qualcosina da raccontare. Però a me mi piace.
Ora, sì, no, comunque, dicevo, cioè, ci avevano linkato, Lorenzo ci aveva linkato su Patreon il link a un articolo di Wired che parlava di uno show sgradevole e irredimibile che esalta la meschinità umana e gratifica il voyeurismo degli spettatori. E io ho risposto a questo link dicendo, non vedo errori. È tutto giusto, è così che deve essere. Dov'è il problema?
No, ma in realtà c'è questo, perché da subito si è parlato di questo tema, che mentre Squid Game la serie era una roba contro il capitalismo, perché facciamo morire la gente per i soldi, eccetera eccetera, questa invece perderebbe tutto quell'elemento lì, perché vabbè, però ragazzi, questi non muoiono, giocano per vincere un premio, nel senso, poi nessuno muore, quindi che problema c'è? La roba lì non crea nessun problema. La cosa del meschino eccetera è esattamente il contrario, perché è un gioco che mette sotto pressione i suoi concorrenti, senza fare bullismo, però li mette sotto pressione, eppure tu fino alla fine, e con delle dovute eccezioni che rendono stuzzicante il racconto, tu vedi il costante tentativo della gente di unirsi per lavorare insieme, che è una roba che effettivamente, in un momento in cui non si muore, effettivamente non succede niente, non ti aspetti, e invece si crea, anche in modo un po' ridicolo se vuoi, no? Ma si crea proprio questo continuo bisogno di aggregazione, cioè un esperimento sociale figo in realtà, e questa roba della sua presunta immoralità per me è completamente fuori di testa.
Ovvio.
Anche perché vedere la gente, forse mi pare di aver letto gente appunto che sono bullizzati, trattati male, pare che alcuni concorrenti abbiano fatto causa perché a un certo punto c'era troppo freddo, robe così. Vabbè, so, li hanno bullizzati per tutto, per farli correre verso i soldi, Ma volevo dirvi, ragazzi, quando voi vi alzate alla mattina alle 5 e prendete l'autobus per andare a prendere il vostro misero stipendio, vi bullizzano uguale, Non è che succede niente.
No,
almeno vi dicono 4 milioni e mezzo di dollari, ma cosa volete?
Esatto, no, sono d'accordissimo. Cioè...
Quindi, vabbè.
Sì. Vabbè, niente, abbiamo finito le serie in arrivo, le serie sugli aggiornamenti. Abbiamo
a questo punto diciamo che il 6 dicembre arriva il finale di Squid Game.
Esatto, che non sapevo, dicembre, l'abbiamo detto, non prima, lo sapevo. Vabbè. E invece ci sono due robine da dire sulla classifica di Netflix, perché è uscito l'altro giorno un articolo di Gian Maria Tammaro sulla Stampa che diceva che Dampir, la produzione originale di Sergio Bonelli editore sul personaggio creato da Mauro Boselli, è uscito al cinema in Italia, se non mi sbaglio, un annetto fa, grosso modo, non ha avuto grandi risultati di box office, sta andando benissimo su Netflix. Ma tipo che nelle classifiche quotidiane, non c'è ancora in quelle settimanali, ma nelle quotidiane tipo terzo, tra il terzo e il quinto posto tra i film più visti in America, tra i film più visti in lingua inglese, perché è girato interamente in inglese e quindi cioè, è stato fatto anche per puntare a quel mercato. Non è andata bene in Italia per X motivi, se cercate l'articolo di Tammaro sulla Stampa lo trovate e lo spiega molto bene. All'estero sta funzionando in America e si parlava anche di uno sbarco in Giappone, quindi diciamo che è un prodotto che per una Casa editrice come Bonelli comunque è fortemente italiana, al netto che vende Contex dappertutto, in Landog, in tantissimi paesi, è una casa editrice comunque ha un radicamento fortissimo italiano, riesce a piazzare un prodotto che è anche con una mentalità internazionale, questo è una bella cosa, sono contento, sono contento.
No, sì, è bello, vabbè, la Bonelli è comunque un posto di brava gente a cui è difficile non volere bene. Io ammetto che il film non l'ho visto,
Neanch'io, non
quindi
ho ancora visto
non
neanch'io.
so neanche dire se stupirmi o no di questa cosa. Però evidentemente quelli lo percepiscono come che ha un sapore internazionale, o forse no, forse lo percepiscono come abbastanza italiano da essere esotico
No, non
e da
credo. Secondo me no, lo
essere...
percepisco come un prodotto proprio, appunto, essendo anche in lingua inglese, tutto un prodotto internazionale, non il prodotto italiano.
Un bel TV movie
Anche perché non è
fantasy.
ambientato in Italia, per cui
È
non.
vero, è molto vero, è molto vero. E attori
Invece,
italiani ne avevo, non mi ricordo.
cosa?
Attori italiani importanti nel cast,
No,
cioè
il
nel
cast
senso...
principale è tutto americano, per cui.
Per cui basta, per cui basta.
Invece, segnalo che scartabellando tra le classifiche di Netflix, inizia a comparire in classifiche di vari paesi, anche in quella globale. A Nearly Normal Family, una famiglia quasi normale, serie svedese che racconta la storia tragica, drammatica di una famiglia sconvolta dal fatto che la figlia viene accusata dell'omicidio di un imprenditore. Per cui, cioè, come reagisce una famiglia di fronte a un'accusa di questo tipo? Fosse stata spagnola, neanche l'avrei citata. Svedese, magari, se abbiamo gli svedesi, ogni tanto la piazzano, la piazzano.
È
E
vero, è
sempre a
vero.
proposito di classifiche, tutto il parlare che si è fatto appunto su Squid Game con critiche e tutto, Squid Game sta spaccando ogni cosa a livello di ore viste e pubblico, per cui, ma proprio tipo è due volte tanto la The Crown, la regina, cioè è proprio una roba gigantesca come fenomeno.
Sì, questo, non, questo se, cioè, appunto, come sempre non ci dice niente sul giudizio da dare alle
No, no,
cose,
chiaro,
perché se
chiaro.
no, però dice forse qualcosa sul brand anche Squid Game, cioè sul
Sì, sì,
fatto
sì.
che comunque arriva una roba che ha quel nome lì, comunque la vai a vedere, vuoi
Sì, in
vederla.
realtà c'è cioè, un po' ci dice anche al di là della critica appunto etica, diciamo, di cui parlavamo prima, ci dice il fatto che sta funzionando, vuol dire che è un meccanismo che ti tira dentro e non era scontato che da fiction a reality
Vero, vero.
comunque potesse catturare. Cattura,
Tra
che
l'altro
poi il giudizio
sono...
finale sia positivo o negativo, ok, però
Sì,
cattura.
sono curioso di vedere se è una cosa su cui possono pensare di fare un'altra
La
stagione.
faranno di sicuro, ma secondo me è una roba rischiosissima. È proprio un
Però
one shot per me.
però sai, no, sai cosa potrebbero fare? Siccome Squid Game The Challenge è in larghissima parte, tranne che per le cose più fisiche ed effettivamente più rischiose, ricalcato proprio... Preciso sulla serie, siccome è già stata annunciata la seconda serie fiction di Squid Game, mi viene a pensare che magari uscirà prima la seconda stagione fiction
Può
con nuovi
essere.
giochi pensati e poi si porterà dietro una nuova, perché secondo me una seconda stagione del reality con gli stessi giochi così, ma non è
Sì,
come
perché
se ci
sarebbe
fosse
tutta
bisogno di
strategia
creare.
totale. Sì.
Esatto, come se fosse bisogno di creare l'epica della narrazione fiction così per poi riadattarla quando hai già visto la finzione, allora poi vedi la parte vera e ti stupisci. Però è un'operazione adesso sì, effettivamente un po' da maneggiare con cura, diciamo così.
Sì.
Va
Dai,
bene, diciamo
raffica di
news.
news, raffica di news.
Allora, news, va bene, no, volevo dire di 2 rinnovi, ma di cose che ci interessa relativamente, ma perché c'entra un po' con lo sciopero, con l'onda lunga, perché hanno rinnovato Found su NBC, che era quella su Ritroviamo solo le ragazze nere perché le ragazze bianche già le cercano troppo. Cioè, questo era il senso di quella serie lì.
Certo.
Poi c'era The Irrational, sempre su NBC, che hanno rinnovato. Questi sono rinnovi, erano considerati rinnovi scontati perché sono le uniche serie partite, nonostante lo
Ok.
sciopero. E quindi hanno detto, vabbè, senti che dobbiamo farlo, rifacciamo. E anche Gold su BBC è stata rinnovata. Quella cos'era Gold? Era quella con la
La rapina.
rapina, anche,
Sì.
la rapina. E hanno rinnovato anche Godfather of Harlem con Forest Whitaker, se la seguite, che andava su MGM Plus. E volevo dire una roba. Ah, ecco qua perché non l'ho annerita, perché c'entrava sempre con rinnovi e sempre con le conseguenze dello sciopero. Che Only Murders in the Building, che tutti noi seguiamo, che ci piace un casino su Disney Plus, Hulu, arriverà anche sulla TV generalista a gennaio su ABC negli Stati Uniti. ABC, che è tutta Disney e sono tutti insieme, e perché non hanno niente da mettere in onda. E quindi di nuovo un altro caso, come era successo con Yellowstone, che era stata tra virgolette promossa alla TV generalista per riempire dei buchi, andando peraltro molto bene.
Ottimo, invece una notizia che è perfetta per un podcast, ovvero dire che sono uscite le prime foto di
Ah
Fallout che
sì,
arriva ad aprile su
no,
Prime Video. Perfetto, ora che ve l'abbiamo detto.
no, però vi dico, andate a cercare perché Fallout arriva ad aprile, è la serie tratta dalla saga di videogiochi, che è molto attesa perché è molto famosa la saga videogiochi, anche se Prime Video fino adesso in questi live action da libri, da cose, da Il Signore degli Anelli, eccetera, non è che abbia brillato particolarmente. Va detto che le foto di Fallout, che è ambientato in questo futuro post-apocalittico, post-nucleare, in cui però l'atmosfera è anni 50, paradossalmente, una roba un po' strana, sono belle, cioè sono obiettivamente delle foto molto anche fedeli a quello che si vedeva nei videogiochi. Quindi devo dire che le foto mi hanno dato un piccolo ah, attenzione, forse è figa, e quindi consiglio di cercarle.
Bene, dai, vai tu, perché sono tutte news tue oggi, tutta roba
ma
tua.
Come? Ma come? Ci hanno detto che sapete che c'è la devono fare la serie prequel di
ci
Alien.
Hanno detto, ma proprio a noi ce l'hanno detto, eh?
A noi ce l'hanno detto ieri al coso di Spotify. C'è la serie prequel di Alien scritta da Noah Hawley, creatore di Fargo. Ieri è arrivata non solo la notizia che c'è l'aggiunta di Timothy Olyphant da Justified, insomma Timothy Olyphant che ci piace sempre pure lui, ma anche che Noli gli hanno chiesto ma adesso che fai Alien, che succede con Fargo? Perché comunque... E Noli ha detto no, tranquilli, io mi diverto un casino a fare Fargo, quindi non smetto di farla. Tanto possono uscire fra 3 anni, perché
ma certo, esatto.
Fanno così, quindi a lui che gliene frega. E poi...
Cioè, che poi si parla di Cape Fear. Cape Fear, quante volte l'avrai programmato su Iris? Migliaia!
L'ho programmato tante volte!
Per quello ho detto che è tutta roba tua!
L'ho programmato tante volte, Cape Fear, film, in realtà sono due film, uno del 62 e uno del 91, tutti e due tratti dallo stesso romanzo di John D. MacDonald. Quello del 91 è di Scorsese.
Peraltro fondatore della famosa catena di fast food.
È del 91 con Robert De Niro di Scorsese, e fanno una serie che sarà prodotta dallo stesso Scorsese e da Spielberg. Non si sa ancora dove va, perché è uno di quei casi in cui la serie c'è ed è così importante per nome, per persone coinvolte, che in realtà fanno tipo l'asta per accaparrarsela. Pare che ci siano Peacock, Apple, Hulu, Netflix, HBO, tutti insieme che dicono dalla me, e vediamo dove finirà. Detto che non è che le serie prodotte da Steven Spielberg e Scorsese abbiano una storia di successo incredibile, quindi vabbè, voi vi accapigliate, però non è un successo così, così sicuro, quindi vabbè, fate un po' quello che vi pare. Esatto. Noi tanto siamo qua, guardiamo quello che c'è, non è un problema. E poi
vai,
c'è un finale.
Continua.
No, c'è un finale che io mi rendo conto che sia ridicolo, ma perché leggo questa cosa, mi fa ridere, non c'entra niente con le serie TV, poi però vado a leggere il dettaglio, c'è una cosa che c'entra con le serie TV che mi ha fatto riderissimo, perché praticamente voi avete presente Lifetime è certo. Un canale americano di robe pucciose, ok, fanno cose tendenzialmente pucciose, tendenzialmente romantiche, così.
Potrebbe starci lì sopra My Life with the Walter Boys, è perfetto
My Life
per
with
Lifetime.
The Walter Boys, esattamente, loro hanno anche una lunga tradizione di film di Natale estremamente, anche lì, stucchevoli, zuccherosi. E deve arrivare questo film che si chiama A Cowboy Christmas Romance.
Certo.
Cioè, già il titolo è tutto un programma per il canale, è Cowboy Christmas Romance, e sarà il primo film di Lifetime di Natale a contemplare una scena di sesso. Una scena di sesso con tipo la protagonista che farà la scena di sesso, che dice... ci sarà questa scena un po' così. Naturalmente Lifetime è sempre una cosa per famiglia, ma anche qui stiamo un po' spingendo i limiti. E mi piace tantissimo questa idea di questa gente che fa i film di Natale su Lifetime, ma si sente in dovere di spingere i limiti. Ma non è questa la notizia, cioè è una notizia per gli americani, ma chi se ne frega. La cosa splendida è che questo film è scritto da Sarah Drew, che altro non è che April Kepner di Grey's Anatomy.
Fantastico.
E ve la ricordate April che è andata via da Grey's Anatomy 2 o 3 anni fa? E che aveva fatto April, cioè questo qui aveva fatto anche Everwood a suo tempo,
okay.
E adoro questo fatto. Tra l'altro lei era quella che in Everwood andava con Chris Pratt in momenti in cui nessuno era famoso, e Sarah Drew prende questa esperienza da Everwood bucolica così per fare la prima scena di sesso natalizio, per scriverlo lei. L'ho trovato meraviglioso, cioè quindi
pensa alla riunione in cui hanno approvato questo script dicendo ragazzi Non so se siamo pronti, ma è arrivato quel momento. No, 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 aspettiamo il 2024. No, 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 è questo il momento. Esatto. Ragazzi, quest'anno si scopa, si scopa.
Esatto. Tutti lì con il loro maglione, con sulle renne, robe
sì,
così.
Sì, sì, sì.
Bellissimo, bellissimo. Va bene, va bene.
Ci va bene.
Qualcosa, i nostri amici, dicelo tu a questo
su
punto.
Su Spotify nessuno ci ha cagato di pezza. Mentre invece, come sempre, su Patreon la nostra community è sempre attivissima, quindi vi consigliamo di arrivare su Patreon per commentare anche le puntate regular. Comunque, Andrea De Pedis Bernardi la tocca pianissimo.
L'avevamo citato, Andrea. Forse in, non mi ricordo se, però in Saltento Plus, forse.
Comunque, no, americani diciamo ignorantissimi che fanno gli stessi giochi di Squid Game senza crepare. Anche questo, tutto giusto. Niente da dire, niente di sbagliato. Hai ragione, lui ha mollato dopo il primo episodio dicendo che Squid Game era un'altra roba. E beh, ovviamente era un'altra roba. Però ripetiamo che secondo noi invece funziona anche in declinazione reality. Martina ci dice che ci vuole bene anche se non guardiamo il dottore, e mi fa piacere che te ne sei fatto una ragione, perché questa situazione purtroppo tenderà a non cambiare mai nel corso della nostra vita.
Temo di no, temo di no.
Anche se Chiara Cibi dice viva la cartapesta e il trucco prostetico a chilate. Vai, vai Castelli.
Sì, perché
vai.
Ricordiamo che poi non abbiamo poi ridetto che in questi giorni ci sono questi tre speciali di Doctor Who che sono anche disponibili su Disney Plus in Italia, sì. Quindi ci sono, se li volete vedere, tre TV movie sostanzialmente. Eliana dice Fargo dopo la terza stagione caruccia ma non memorabile, la quarta che ho mollato dopo un episodio e mezzo, non avevo nessun desiderio di affrontare la quinta, ma il vostro entusiasmo mi ha convinta e sì, siamo tornati ai fasti di un tempo, ne riparleremo ancora lunedì della in Saltento Plus della terza puntata che mi sì. Sono visto ieri sera. E aggiungo Roberta che dice la terza stagione di Fargo a me era piaciuta molto, soprattutto per il cattivo David Hewlis, che è anche vero, è l'unica davvero debole per me è stata la quarta, che infatti ricordo poco, quella con il nostro povero Salvatore Esposito.
Sì, è un po' vabbè, diversa come
sì, però forse secondo me se effettivamente se dovessi scegliere forse anche per sì. Me è un po' la peggiore, sì, vabbè, vabbè.
Esatto, e niente, avevi ci
perso,
siamo.
No, avevi no, non ci siamo niente, avevi perso il coso, stai facendo i fatti tuoi.
Sì, avevo perso il filo. Benissimo, eccolo qua, allora, White Collar, torna la nuova stagione di White Collar, Davide M è entusiasta, Roberta invece va sulla scia nostra dicendo che anche lei è rimasta risucchiata da Squid Games, fetentissimo il meccanismo nel test con la votazione. Vabbè, non stiamo a spiegare cos'è, però sì, c'è cioè, diciamo la parte di giochini psicologici è la parte più interessante, più no, bella dice, quella di quella
dice quella giusto Roberta che dice se mai farà una seconda stagione immagino che nessuno vorrà più mettersi
sì,
primo
anche cambiarle.
Secondo alla fine devo, cioè è una roba in cui devi cambiare i giochi ogni volta perché sennò la gente si fa le strategie a casa
sì,
cioè
sì,
già
sì,
se
sì.
Le facevano pensando ai giochi di Squid esatto. Game, ma tutti i giochi psicologici chiaramente devono rifarli. Sì, insomma, è una produzione davvero impegnativa.
Comunque, su questo
davvero...
pensavo l'altro giorno, quando, in una delle scorse puntate, quando abbiamo registrato, quando abbiamo parlato della prova, quella del biscotto da rompere con lo stuzzicadenti, sì. Tu dicevi, perché leccano, leccano? Ma poi mi sono detto... Ma siamo sicuri che serva leccare? Qual è la finzione? Infatti alla fine poi non lecca più nessuno alla fine della prova. Gli ultimi che lo fanno non lecca nessuno. Cioè tutti vanno dentro e iniziano a leccare per staccare il biscotto e poi
per
mollano.
Per ammorbidire il biscotto.
Ma perché noi non sappiamo se è vero che funziona così. Qual è la finzione?
Non ci avevo pensato.
Ho avuto questo flash.
È vero che nessuno, però è vero che loro avevano paura che più secco fosse
sì,
e più
sì, quello
nel
che vuoi,
tentare
però
di aprirlo
senso,
si spezza.
Cioè tutto quello che succede nella serie, non sappiamo se sono vere strategie per superare quelle prove, semplicemente
no,
perché
è vero.
Non è vero. Per cui,
sì,
vabbè,
sì,
niente.
Sì. Vabbè,
tutto qua. Per cui tutte le strategie fatte anche dai concorrenti possono essere anche delle puttane.
Sì, possono essere a caso. Comunque, chiudiamo con Chiara che dice, se potessi inserire una foto nei commenti, vi mostrerei lo zerbino di casa a tema. Dottor Who, brava, io ho lo zerbino di casa tema Friends, però
bravissimo.
Lo zerbino col Central Perk,
io lo zerbino dell'IKEA purtroppo. mi spiace,
sei diventato, ormai sei veramente diventato adulto
e niente. E niente amici, adesso io faccio una corsa per caricare al volissimo questa puntata.
Bravo,
e dopodiché
non ti dimenticare
ci... no, non mi dimentico, ci sentiamo lunedì su Salta Intro Plus e settimana prossima di nuovo qui sul nostro amatissimo Salta Intro Regular.
Esatto.
E ci stiamo avvicinando anche alla fine dell'anno con le classifiche, Castelli. Ci stiamo avvicinando.
Eh sì, due o tre settimane.
Dobbiamo fare la classifica votata dalla gente. Siamo già in ritardissimo. Fantastico.
Ah, caspita. Vabbè, chiudiamo
ciao.
Che ci abbiamo da fare. Dai, ciao.
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.